Sono il nuovo petrolio, ma solo se abbiamo le giuste trivelle per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo, esperto di Analytics e Business Intelligence da 10 anni. Attraverso interviste, guide dettagliate e tutorial pratici, scopriremo come portare la cultura data driven in ogni azienda, anche la tua. Unisciti alla nostra community di imprenditori, manager, data analyst e impara a sfruttare al meglio il potere dei dati. Iscriviti ora al podcast dei dati alla Business Intelligence e inizia a estrarre valore dai tuoi dati. Eccoci a una nuova live, siamo di nuovo qui a parlare di Power BI, di DAX. Oggi introduciamo un nuovo caso super interessante in cui parleremo di debito residuo, di quanto era il debito ad una certa data. Abbiamo già messo un po' a maxi schermo qual è l'obiettivo, ma prima di parlare di questo debito e del caso specifico, intanto ovviamente saluto Francesco e David e vi ringrazio per essere sempre qui con me a fare questi sabato mattina insieme.
Grazie. Buongiorno a te Fabiano, un piacere.
Grazie a te, grazie, un piacere.
E poi ne approfitto per chiedere un po' se si sente, si vede tutto correttamente, il solito check, diciamo, di routine sia su LinkedIn, dove diciamo il webinar sarà sulla pagina di Dai Dati alla Business Intelligence, ma anche sulle pagine di David, sulla pagina di Cubisco, su YouTube. Quindi diciamo siamo su un po' di fronti, quindi appunto se intanto da casa mi fate sapere se si vede e si sente tutto correttamente. Io intanto faccio una doverosa premessa, ho una voce un po' da oltretomba, vi chiedo scusa, ma sono stato allettato con la febbre per qualche giorno, quindi parlerò il meno possibile, lascerò la parola a Francesco e David proprio per evitarvi la mia voce che è poco piacevole. Prima però di raccontare un po' il caso, io direi che è anche giusto provare a raccontare un po' quello che stiamo facendo insieme e le novità della mia Academy. Parto dall'Academy perché poi abbiamo una novità in comune. Parto appunto dall'Academy mostrando un po' di cosa si tratta per chi magari non la conoscesse. Diciamo che ormai da un mese ho lanciato un nuovo progetto in cui credo davvero tanto, che è appunto Dati 365. È un'Academy in cui cerco di guidare nel mondo dei dati, della data analytics, e in cui mi sono dato l'obiettivo di non guardare un solo tool. Ovviamente Power BI e il DAX saranno dei tool molto presenti nell'Academy, ma di guardarne altri, guardare anche Excel, parlare di data storytelling, parlare di SQL, di machine learning, quindi diciamo di abbracciare tutto questo mondo della data analytics a 360 gradi. Non lo farò da solo, è un piccolo spoiler, è che Davide e Francesco mi aiuteranno anche in questo percorso, faremo delle live anche esclusive per l'Academy in cui andremo ad approfondire alcuni aspetti. Come funziona l'Academy? L'Academy ha una struttura molto particolare perché è un'Academy via mail in cui ogni settimana si parte da un caso di business, si analizza questo caso di business sia dal punto di vista business che poi tecnico, e quindi la prima mail della settimana è la presentazione del caso in cui si va a capire appunto cosa stiamo cercando di scoprire, a quale domanda stiamo cercando di rispondere. Poi nei giorni successivi andiamo a vedere tutti gli step tecnici per poter rispondere a quella domanda, e quindi che cos'è il contesto di filtro, che cos'è una misura DAX, quale misura DAX dobbiamo utilizzare, o qualsiasi altro aspetto tecnico sia importante in quel momento, e poi ci sono le soluzioni finali. Questo ormai è un mese, siamo arrivati alla quinta sfida dell'Academy e stiamo arrivando alla prima dashboard, quindi fra un po' vi spoilerò anche a dove siamo arrivati. Vi dicevo però che non è solo un mio progetto e abbiamo anche una piccola novità con Francesco e David. Abbiamo inserito in Academy anche il loro corso Flat DAX. Ora vi mostrerò un po' di cosa si tratta. Prima di farlo vi voglio raccontare una cosa super interessante secondo me, ossia la possibilità di accedere ad un corso che è eccezionale, e questo non lo dico solo perché sono con Francesco e con David, poi vi chiederò di raccontarlo ovviamente, però io l'ho visto prima di metterlo nell'Academy, perché la condizione per essere nell'Academy è che sia un corso eccezionale, quindi deve dare un valore aggiuntivo rispetto a quello che posso fare nelle mail, e questo lo è sicuramente. Quindi se vogliamo imparare il DAX, questo corso è super completo e sicuramente ci aiuta in questa sfida. Ma l'altra condizione è quella di offrire un vantaggio esclusivo anche a chi sta già nell'Academy, per premiare un po' proprio questa, questa fiducia. E quindi Francesco e David hanno deciso di concedere uno sconto esclusivo per chi sta nell'Academy, che ora vi mostro, e equivale a 25 euro per chi sta nel piano Pro e 50 euro per chi sta nel piano avanzato. Quindi diciamo che essere in un piano all'interno dell'Academy vi dà anche la possibilità di accedere a degli sconti importanti su dei corsi. Detto ciò, io chiederei a voi, mentre mostro un po' il programma del corso, vi chiederei di raccontarlo. Quindi partirei con Davide. Davide, se ci racconti un po' il corso, e poi faccio aggiungere qualche parola anche a Francesco, soprattutto su uno dei moduli che a mio avviso è più utile e più completo, che è quello proprio del calculate, dove ci sono forse 16-17 video molto molto puntuali. Quindi Davide, chiederei intanto un po' di raccontare questo, questo corso, e poi facciamo qualche considerazione anche con Francesco.
Ok, grazie intanto Fabiano per le belle parole, per la fiducia. E, ma guarda, il corso noi l'abbiamo immaginato, si chiama Flat DAX perché abbiamo immaginato di proporre un percorso che andasse con calma e che permettesse di entrare in modo amichevole in tanti concetti. Non so se ci siamo riusciti, noi tutto sommato crediamo di sì, però poi dopo lo deve dire chi appunto il corso se lo guarda, e anzi siamo sempre pronti a qualunque anche, no, osservazione, anche critica, perché poi si cresce sempre migliorando e capendo dove si può fare meglio. Quindi noi abbiamo immaginato questo percorso dove chi si affaccia al mondo del DAX non lo conosce, o anche se ne conoscesse delle parti, ha l'opportunità di riguardare anche ciò che già conosce e confrontare ciò che, no, ha già compreso, ritiene di aver compreso, con ciò che noi stessi abbiamo o riteniamo di aver compreso. E dunque si parte e si fa tanti, ci sono tanti video da 10-15 minuti, qualcuno è anche un pochino più lungo, abbiamo cercato di non strafare, se no diventa pesante, però effettivamente no. Poi Francesco, correggimi se sbaglio, in qualche caso per andare con calma però e dire tutto ciò che era previsto nel video, abbiamo preferito allungare di qualche minuto piuttosto che tagliar corto e lasciare qualcosa di sottointeso o di equivocabile. Poi, come dicevi tu, la ciliegina sulla corsa, sulla torta, non sulla corsa, il plus vero probabilmente è tutta la parte sul calculate e sulla time intelligence, ma che poi è un derivato alla fine, cioè viene applicata alla fine sempre nell'ambito di calculate. E perché questa cosa del calculate? E forse anche cercare di spiegare bene, non so se siamo riusciti, il discorso dei contesti, quindi raw context e filter context. Quindi evaluation context e calculate sono la vera anima di questo percorso, che poi è completo. Non siamo andati, e poi passo subito la parola a Francesco così vi racconta qualcosa in più, non siamo andati su cose troppo specifiche perché sarebbero state di rifinitura eccedenti rispetto agli scopi. Cioè già fare bene calculate per noi vuol dire mettere in condizioni le persone di lavorare seriamente con il DAX. Poi dopo andare in ogni dettaglio di All Selected magari lo faremo su un corso successivo avanzato, ma che immaginiamo interessare una platea di persone che veramente vogliono andare, no, a togliere qualunque dubbio, qualunque situazione, no, sia rimasta in sospeso. Prego Francesco.
Prima di lasciare la parola a Francesco faccio io un commento, perché appunto l'ho guardato tutto e, come vi dicevo, prima di caricarlo in piattaforma me lo sono studiato, e l'ho studiato ovviamente un po' con l'occhio critico, conoscevo la vostra professionalità, però volevo essere certo poi del risultato, no? E devo dire che ovviamente sono rimasto super felice di averlo letto e di averlo guardato, non solo perché appunto diciamo il corso è eccezionale secondo me, ma perché ho imparato tantissimo. E vi dico, credo che questo lavoro sui contesti, quindi quello di riga, quello di filtro, la context, il calculate, sia stato fatto in maniera eccezionale. Io in una delle sfide di Data 365 ho raccontato il contesto di filtro e il contesto di riga in qualcosa come forse 10 pagine di spiegazione, e vi dico che sono felice di avere in piattaforma anche un prodotto che possa ulteriormente approfondire queste spiegazioni, perché secondo me l'avete portato ad un livello ancora maggiore, quindi sono sicuramente molto felice di avervi in piattaforma.
Grazie Fabiano, saluto tutti, anch'io non ho proprio una voce eccezionale. Allora, ho poco da aggiungere, comunque due parole sulla parte core del corso. Sicuramente, come dicevamo, non abbiamo fatto tutto, in realtà avevamo pensato di fare tutto all'inizio, ma sarebbe venuto un corso enormemente lungo e crediamo anche sfiancante, per cui crediamo sia stato meglio suddividerlo in due, in modo che uno possa decidere quanto consumare. Poi, per quanto riguarda la parte core, sì, su Calculate è stato fatto un lavoro particolarmente intenso per cercare di spiegarlo da zero, arrivando fino all'algoritmo. Sull'algoritmo di Calculate abbiamo fatto tutto. Cioè, lì credo che siano 4 ore solo su Calculate, se ricordo sì. Bene. Quindi lì non abbiamo badato a dire no, non facciamo tutto. Quello è stato fatto completamente. Quindi, in realtà, che cosa non c'è? Non ci sono delle funzionalità avanzate di raggruppamenti, non ci sono tutti i dettagli su Summarize, per dire, non ci sono tutti i dettagli su All Selected, quindi su funzioni veramente molto spinte, che hanno delle particolarità che in un uso classico non si notano, ma che possono dare fastidio, diciamo così, in alcuni casi più complessi. E quindi abbiamo pensato che anche, non so, il key filter sugli iteratori per la context transition, quando non dichiari filtri, insomma, queste cose più particolari, che qualcuno ritiene importanti perché magari si vuole spingere, le metteremo in un corso che sarà avanzato. In questo modo suddividiamo la cosa in due. A breve aggiungeremo, lo dico, perché per fare capire quanto siamo attenti alle critiche, qualcuno ci ha fatto notare che manca un set di esercizi finale. In effetti il set di esercizi finale non c'è, lo stiamo per aggiungere, sono stati già preparati, adesso li stiamo riguardando prima lì, perché insomma il DAX è un po' intenso. Entro breve saranno aggiunti anche degli esercizi con soluzione, naturalmente, al momento con un PDF e le soluzioni, poi gireremo i video e lo faremo diventare anche quello con video. Tanto i corsi noi li aggiorniamo mediamente una volta all'anno, poi ci sono delle novità. In DAX sta per arrivare una marea di roba nuova.
Non spoileriamo troppo.
Le window functions sono un'altra funzione che non abbiamo ancora fatto, per esempio, e le faremo sicuramente in un corso avanzato. Sono ancora in preview del resto, quindi.
Assolutamente, io intanto sto mettendo anche nella conversazione, diciamo nella chat, i link per chi fosse interessato. Ultima nota tecnica su questo, poiché lo sconto è riservato a chi è già all'interno della community, se siete all'interno della community con un piano che non prevede lo sconto, c'è la possibilità ovviamente di fare l'upgrade. Se non siete all'interno della community, basta entrare nella community, ovviamente per qualsiasi dubbio, difficoltà, basta scrivermi e sono a vostra ovviamente disposizione. Intanto vi lascio anche il link per entrare appunto in Dati 365, che è il progetto in cui credo di più, quindi sono felicissimo di poterlo raccontare ancora una volta. E passiamo ora all'ultima avviso e nota tecnica prima di lanciarci effettivamente nel caso oggetto del giorno, che è quello di ricordare a tutti che poi per poter ricevere il modello che andremo a vedere oggi bisogna essere iscritti alla newsletter. Anche in questo caso lascerò poi il link e quant'altro, però ci sarà appunto, oltre che la registrazione di questo webinar, anche la possibilità di scaricare il modello Power BI. Detto ciò, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un tema che è sicuramente molto importante per le aziende, ossia l'analisi di quanti diciamo debiti o comunque di quante rateizzazioni in corso ci sono, ma non solo oggi, ma anche un'analisi che vada sullo storico. Questo che vuol dire? Che se io azienda ho acceso diversi finanziamenti, diversi mutui in periodi diversi, ovviamente per far sì che la mia fotografia sia corretta spostandomi nel tempo, devo tener conto del momento in cui li accesi. Quindi io l'ho raccontata abbastanza male volutamente, nel senso che vorrei dar spazio anche alla presentazione che abbiamo preparato, che è un plus rispetto a quello che facciamo di solito, e quindi inizierei a raccontare questa presentazione. Magari Francesco, iniziamo a raccontare insieme il caso, poi passiamo anche su David per capire come questo caso sia stato messo a terra.
Assolutamente. Allora, qui abbiamo già in condivisione una prima slide che cerca di descrivere il caso dal punto di vista non del DAX. Poi c'è una slide sul DAX dove farò commentare più Davide che si è cimentato particolarmente in questo caso. Allora, qui abbiamo davanti a noi una linea temporale. Questa linea temporale mostra tre fiamme in tre diversi punti del tempo e come vedete nella leggenda a sinistra, le fiamme, diciamo così, indicano l'erogazione di un finanziamento. Quindi da quella data in poi io ho acceso, anzi in quella data ho acceso un finanziamento, quindi da quella data in poi, per esempio finanziamento 1, ecco la data, da quel momento in poi avrò una serie di pagamenti. I pagamenti sono fatti con dei pallini, li vedete sulla linea nera che si stacca dalla fiammella direttamente sotto. Ecco, questo è il primo pagamento del finanziamento 1 e diciamo così, quindi, e poi ce ne sono degli altri che vanno naturalmente avanti nel tempo. Quindi se io dovessi chiedermi qual è, diciamo così, la somma dei pagamenti che devo fare per il finanziamento 1, sono tutti quelli che sono su quella linea di cui Davide ha cerchiato un primo puntino. Bene, poi dopo un po' di tempo accendo un altro finanziamento, finanziamento 2. Vedete che c'è un'altra fiamma che è accesa successivamente. Quindi da quel momento in poi parte un altro set di pagamenti, in una linea rossa che Davide sta cercando, che naturalmente si sovrappongono a quelli che già esistono perché già io ho acceso il finanziamento 2 e così via. Poi c'è il finanziamento 3, eccetera. L'altra variabile importante di questo grafico è il punto di osservazione. Quindi con quel quadrato rettangolo nero io posso stabilire di pormi in un qualunque punto di questa linea temporale. Supponiamo che io mi ponga nel punto che Davide adesso ha evidenziato con la freccia, quindi in questo PO1, questo punto di osservazione. Se io mi voglio porre lì e voglio decidere qual è il debito residuo che io avevo quando ero in quella data? Beh, se io guardo verso destra, io vedo sia i pagamenti del finanziamento 1 che quelli del finanziamento 2, ma devo ragionare dicendo, quando io ero nel punto temporale PO1, esisteva il finanziamento 2? Eh no, non era ancora stato acceso. Quindi se io devo calcolare il debito residuo quando sono in quel punto PO1, a questo punto devo sommare, c'è il terribile simbolo della sigma maiuscola greco, fare la somma di tutti i pagamenti futuri relativi rispetto a PO1, quindi il pagamento a sinistra di PO1 no, perché era già avvenuto. Tutti i pagamenti a destra di PO1 devono essere considerati, ma non devo considerare quelli rossi, perché il finanziamento 2, quando io sono, diciamo, ipotizzando di mettermi in quel punto lì, non era ancora stato aperto. Quindi devo ignorare tutti i finanziamenti, sia il 2 che il 3. Se io invece mi fossi messo, per esempio, nel punto di osservazione 2, che invece è del tutto a destra rispetto a tutti i finanziamenti, a quel punto cosa devo prendere come debito residuo? I finanziamenti li devo considerare tutti e tre. Non devo considerare soltanto i pagamenti già avvenuti a quella data. Quindi devono essere, io devo sempre considerare in altri termini dei pagamenti futuri rispetto al punto in cui mi metto, perfetto, con quella freccia. Ma devo anche stare attento a quali devo considerare. Devono sicuramente essere futuri, ma devono essere relativi a finanziamenti già in essere nel momento in cui sono. Quindi qua già si dovrebbe trasmettere il fatto che abbiamo da lavorare sul filter context in sostanza, perché dobbiamo andare a capire dove ci andiamo a mettere, quali erano i finanziamenti accesi a una certa data, quali sono i pagamenti quindi che devo considerare, tutto il resto. Questo è giusto per dare un'introduzione senza DAX, perché come lo diciamo sempre, cerchiamo di razzolare anche bene oltre a predicare, prima di ragionare bisogna farsi uno schema così, cioè io mi farei uno schema così prima di risolvere un problema del genere in DAX. In questo modo già capisco la logica, poi si tratta di trovare il DAX che mi permetta di implementare questa logica, ma se non so quello che devo fare è inutile mettermi a scrivere DAX.
Assolutamente, aggiungo solo una cosa, ossia che questo è sicuramente un problema tecnicamente abbastanza complesso, poi lo spiegheremo e lo proveremo a risolvere insieme, ma che ha un impatto di business importante. Perché? Perché sapere quali sono i debiti futuri è un'esigenza delle aziende e saperlo in maniera corretta, quindi vedendo il punto di osservazione corretto, è fondamentale, perché sarebbe molto semplice sommare tutti i pagamenti residui, ma se io mi metto indietro nel tempo, quando il finanziamento non l'ho acceso, avrei un'informazione assolutamente distorta.
Tra l'altro, questo apre le porte anche eventualmente a dire: voglio vedere nel tempo come sta variando il mio livello di indebitamento mentre il tempo passa. Quindi rendermi conto della mia politica proprio no, di reperimento del capitale, di restituzioni. Ecco, sono tutti ambiti dove poi preferisco lasciare magari che sia Davide a discutere, però credo che anche chiunque può percepire l'importanza di un'analisi del genere.
Assolutamente.
Ok, quindi concludo qui perché poi lascio un po' più la parola a Davide, che dove c'è già una minima slide introduttiva del DAX subito dopo. Comunque qui, che cosa, qua questa invece è già un'immagine del report Power BI che adesso poi faremo vedere, perché poi nella, qua come al solito siamo, siamo nella pratica, quindi tanti concetti, ma poi il problema è stato risolto. Quindi qua davanti un'anticipazione di quello che vedremo in Power BI. Abbiamo un grafico nella parte in basso che rappresenta il debito residuo, diciamo così, in colonna, è l'importo erogato, invece sono dei singoli punti, perché l'importo erogato sono singoli eventi in cui, diciamo, viene erogato un finanziamento, e qui si vede l'andamento nel tempo, per anno e quarter in particolare, del debito residuo. Questa è la parte sotto, quindi ogni colonna, come evidenziato in nero, di questo grafico rappresenta, diciamo così, un punto filtrato dal contesto, quindi quello è il debito, per esempio quello che è stato evidenziato è il debito residuo nel Q2 del 2028, il debito residuo si prevede essere quello lì, no? C'è stato un aumento, poi un calo e tutto il resto. Quindi la parte sotto è la rappresentazione di quello che io vedo nel momento in cui guardo ad oggi e guardo verso il futuro di tutto. Sopra invece c'è un selettore sulla sinistra che mi permette di stabilire una data osservata, quindi quella data osservata che vediamo cercata in rosso si muove attraverso il selettore che abbiamo, che Davide ha predisposto lì sotto. Questa stabilisce il punto di osservazione, dove voglio invece mettermi per osservare da quel punto in avanti tutti il debito residuo valido a quella data, quindi escludendo tutti i finanziamenti che a quella data non erano ancora stati accesi, e guardando solo i pagamenti dei finanziamenti accesi, ma successivi o uguali a quella data. Quindi muovendo quel selettore, noi osserveremo la data osservata che cambia e il debito residuo ovviamente che cambia, perché quel debito residuo in alto a destra, cerchiato in rosso, è relativo invece alla selezione che viene fisicamente fatta dall'utente. Infatti Davide è andato, ecco, vedete che cambia la data, il grafico sotto non è influenzato dalla selezione, perché quello mi fa vedere comunque il mio piano, ma io qui posso andare a vedere com'era la situazione debitoria, vedete con quale velocità, in un qualunque punto di osservazione che l'utente è libero di stabilire quando vuole. Quindi possiamo anche avere più utenti che guardano diversi punti, perché questo poi viene pubblicato e chiunque si connette può usufruire di questa informazione.
Assolutamente. Allora, stiamo per entrare nel DAX. Prima di farlo, però, proverei a fare una riflessione su cosa ci serve fare in DAX. Magari su questa parte ragionerei un po' più con te, David. Ti dico la mia. La prima cosa sicuramente che ci serve fare nel DAX è capire qual è il punto di osservazione filtrato, e quindi già dobbiamo iniziare a lavorare su dove ci stiamo posizionando. Quindi dobbiamo, spoilerò qualche concetto, poi lo vedremo nello specifico, però è proprio il modo per ragionare, no? Dobbiamo iniziare a capire qual è il valore selezionato, e quello mi servirà per introdurre un mio contesto. A quel punto però il mio contesto deve tener conto di quali sono le date che hanno un impatto, diciamo i pagamenti che sono successivi rispetto a quel momento, perché io dovrò sommare quei pagamenti, ma solo nel caso in cui il piano che sto considerando sia già stato acceso. Quindi per poterlo fare dovrò tener conto di quali sono i piani che sono stati accesi precedentemente rispetto al mio piano, al mio punto di osservazione, e quindi qui dovrò andare a cambiare il contesto di riferimento, perché ovviamente mi sto spostando indietro nel tempo rispetto a quello che stavo vedendo, diciamo come filtro, e successivamente andare a considerare quali sono i pagamenti di quei piani che ho selezionato futuri, e quindi rispostarmi, diciamo in maniera sul tempo, rispostarmi avanti sul tempo. Quindi diciamo che qui i contesti sono diversi, non ne basta uno, sicuramente lavoreremo su più contesti, e quindi capire bene cosa si intende per contesto di filtro e o di riga è fondamentale, motivo per cui poi prima abbiamo parlato anche così tanto di calculate, di contesti, e in questo caso ogni passaggio richiede un contesto specifico. Io faccio l'ultima premessa, che magari può essere un po' ripetitiva perché ne abbiamo già parlato, ma il contesto di filtro altro non è che la serie di dati che la mia misura vede in quel momento. Quindi vuol dire che il DAX non vedrà tutti i dati, ma vedrà solamente i dati inerenti al suo contesto di filtro. Questo è importante da ricordarlo perché? Perché nel momento in cui io devo vedere i pagamenti futuri, devo uscire dal mio contesto di filtro, che è quello delimitato dal momento, dal punto di osservazione, e la stessa cosa devo fare quando vado indietro nel tempo. Io, Davide, ho provato a iniziare a inserire qualche elemento, vedo che eri d'accordo sullo schema e hai appuntato anche qualcosina sulla slide. Non so se vuoi aggiungere qualcosa prima poi di entrare effettivamente tecnicamente nel DAX, cioè su come ragionare su questa misura, ecco.
Allora, siete stati super precisi e avete, secondo me, chiaramente rappresentato quali erano gli elementi per arrivare in fondo a determinare il calcolo che poi si serviva. Aggiungo solo che qua, perché questo potrebbe essere fonte di ambiguità, questo selettore qua, diciamo, è un selettore che rappresenta dei valori che poi vengono tradotti in data e vedremo alla fine, se resterà del tempo, un po' quale tecnica abbiamo utilizzato, e però non è un filtro questo, dato che ha parlato di filter context, sulla tabella del calendario. Quindi questa è una cosa che sta per i fatti suoi, per cui impatta su questa, sulla misura del debito residuo tramite codice, ma lo vediamo tra un secondo, ma di per sé non filtra il modello. Tanto è vero che io, questa cosa che cambiando la data qua non succedeva qualcosa qua, non era ottenuta disattivando le interazioni tra oggetti, ma è proprio perché fisicamente non avveniva nessun filtraggio fisico, anche se poi la misura è sempre la stessa, e qua era un po' la sfida, capire quando c'era di mezzo un filter context sul tempo o quando, come in questo caso, che c'è una scheda, andare di sana pianta a prendere questa data e poi fare il ragionamento. Ma questo è appunto l'oggetto della spiegazione del codice, quindi lo vediamo tra un istante.
Assolutamente, assolutamente. Allora, io credo che il caso sia abbastanza chiaro. Chiedo sempre a casa di farci sapere se ci sono dubbi, domande, se il caso è chiaro. In caso contrario, ovviamente, poi risponderemo e inizieremo a spiegarlo un po' meglio. Stiamo per passare al DAX, ovviamente. Prima di farlo vi invito a iniziare eventualmente a lasciare delle domande, perché come sempre nelle nostre sessioni, nei nostri webinar, ci sarà una parte di Q&A. Ovviamente più domande raccogliamo all'inizio, più andiamo poi veloci in quella fase di Q&A, quindi man mano che vedremo i vari step, se ci sono delle domande scrivetele semplicemente come commento qui sotto, in maniera tale da iniziare a raccoglierle. Allora, David, io riandrei, prima di vedere il codice scritto su Power BI, riandrei sulla slide dove secondo me è spiegato veramente step by step ogni passaggio, e così ragioniamo sui vari pezzettini.
Ok. Allora, qua ecco, condurrò un attimo io la spiegazione per essere ordinati, però poi mi fermerò su ogni punto e vi invito, no, anche a voi ad intervenire e a raccontarmi o comunque raccontarci ciò che ne pensate. Questo esercizio di commentare in modo così preciso il DAX va proprio nella filosofia di Flat DAX. L'abbiamo chiamato Flat DAX scherzando un po' anche con i termini, purtroppo io comunque, no, per fortuna sono anche un commercialista, quindi questo termine, chi fa il commercialista probabilmente ricorda a qualcos'altro, no? Era il tempo della flat tax, dico noi facciamo il flat tax, ma al di là
per
di questo...
Per fortuna, è proprio andare
punto per punto, perché se riusciamo a capire nel DAX esattamente cosa stiamo facendo in ogni punto, facciamo un lavoro di grande qualità. È chiaro che non è sempre possibile, no? Francesco, Fabiano, per ogni cosa che si scrive fare uno sviluppo di questo tipo, perché poi dobbiamo anche vivere oltre che filosofare, però in casi di studio veramente ci aiuta a chiarire esattamente come abbiamo ragionato, e questa rappresentazione grafica, a mio modo di vedere, ma dateci anche voi conferma se anche per voi è così, è veramente interessante perché ci permette di vedere dentro la misura DAX come si vanno stratificando i concetti che poi usiamo alla fine. Quindi non so quanto sia chiara, però ci abbiamo provato a rendere veramente evidente ciò che accadeva. Quindi bando ora alle ciance, iniziamo a vedere questa misura debito residuo. Vi ricordo, è la stessa misura che osserviamo sia praticamente qua nella scheda sia nel grafico. La misura è unica. Essendo unica, la prima cosa da fare era capire in qualunque punto venisse poi applicata quale fosse esattamente, diciamo, il punto di osservazione. Quindi la prima cosa, infatti, è stata messa in una variabile che si chiama data.osservazione, il famoso rettangolino nero che in apertura Francesco, no, nella leggenda vi spiegava essere, o vi raccontava essere, diciamo, il punto di osservazione. Qua lo dobbiamo esprimere con il DAX, perché ora non è che possiamo disegnare, qua bisogna scrivere del codice. E allora c'era un primo problema, dire, ok, se sono in una scheda, quale deve essere il punto di osservazione? O anche se sono in un altro oggetto che non sia una scheda, ma no, e non c'è di mezzo il tempo, quale prendo come riferimento? Allora prendo come riferimento il valore espresso dal selettore. Quindi in questa prima parte abbiamo inteso esprimere isFilterDate. Date è la tabella calendario che è appunto nel modello. Ora la tabella, il modello non lo abbiamo visto, magari velocemente diamo solo un'occhiata al modello, perché sennò poi non si capisce il DAX, e spiegare il DAX senza aver visto il modello è da matita rossa. Quindi il nostro modello è fatto così, lasciamo perdere adesso queste tabelle qua tecniche, non ci interessano, ci interessano queste 4-5 tabelle. Tipo evento lo possiamo anche ignorare, è erogazione o rimborso, ci interessa il giusto. Erogazioni e pagamenti sono i fatti. È una scelta questa di modellazione che potremmo anche discutere, ma non mi prolungo su questo, sennò perdiamo il focus sul DAX, perché io avrei potuto avere un'unica tabella degli eventi dove avevo eventi sia di erogazione che di pagamento. Lasciamo perdere adesso questo aspetto. Finanziamento identifica sia nelle erogazioni che nei pagamenti qual è il finanziamento, e date è il calendario che filtra sia i pagamenti che le erogazioni. Quindi, visto velocemente il modello, torniamo a questo punto sul DAX, perché ha più senso commentarlo. Allora, qua abbiamo detto isFilterDate. Questa prima condizione è vera con la funzione isFilter se una qualunque colonna della tabella date è filtrata direttamente. E questo è vero qui ed è falso qui. Quindi in questo punto non applicherò il caso vero, ma applicherò il caso falso. Mentre se mi trovo qua, siccome date is filtered, questo viene true, allora applico il primo caso. Quindi questa spiegazione vorrebbe dire, se qualunque colonna della tabella date è filtrata direttamente, prendi la massima data visibile nel contesto. E ti chiedo, Francesco o Fabiano, chi volete, se sono qua, perché, dato che quarter 2028 è proprio il 36-2028, quali sarebbero state le date che noi siamo in grado di vedere qua dentro?
Allora, lì abbiamo un filtro sul Q2 del 2028, quindi le date visibili in quel punto sono dal 1 aprile del 2028 fino al 30 giugno 2028. Il filter context, questo mi rende visibili. Il trucchetto che Davide ha fatto vedere è molto interessante per dare, non so se si riesce a cogliere la sottigliezza di questa parte. Questa è una tecnica per poter ottenere questo risultato, lo ripeto ancora, con una singola misura. Quindi la misura è soltanto una, la stessa misura è sia nel grafico che nella CAR. E questo è un punto importante per fare in modo che la misura funzioni in tutti e due i casi come era desiderato, fare capire direttamente a Tabular, in sostanza, che attraverso questo trucco che cosa vogliamo effettivamente vedere. Quindi David voleva che in un grafico filtrato per date le cose andassero avanti come devono andare, nel senso di vedere il debito residuo a una certa data o a un certo periodo senza che sia influenzato dal selettore. Ma nel momento in cui invece non c'è quel filtro, quindi se mi trovo in una card dove di filtri sulla data non ce n'è, a quel punto invece viene restituita in quella variabile la selezione che viene fatta in alto a sinistra. Questo quindi è anche DAX, ma è anche in qualche modo una tecnica per ottenere un risultato in un report che magari il nostro utente vuole, perché l'utente vuole così. Poteva anche essere diversamente, l'utente diceva no, io seleziono la data, nel grafico sotto voglio vedere l'andamento del debito nel punto osservato. Ovviamente non sarebbe stato il caso di fare quella selezione in quel caso lì. Ma ripeto, anche questo è essere in grado di fare dei report, non soltanto scrivere DAX complesso, ma questo è una più che DAX complesso, questo è una tecnica per ottenere un risultato che magari è utile appunto per l'utente.
Assolutamente, aggiungo solo l'ultima cosa, ossia il fatto che lavorare con l'Is Filtered ci aiuta perché da un lato, appunto come diceva Francesco, posso utilizzare il caso in cui non sto filtrando nulla e quindi non ho il mio contesto attivo tramite il selettore, nell'altro caso sto filtrando effettivamente e in quel caso io devo capire cosa sto filtrando, quindi in questo modo sto riuscendo a capire anche qual è il valore che sto filtrando.
Tra l'altro ci sono altre, poi lascio subito la parola a David, sono tutta un'altra serie di funzioni informative di DAX che infatti nel corso sono descritte: has one value, is in scope, is filtered, has one filter, cioè l'ira di Dio, servono proprio per andare a stabilire cose così. Prego Davide.
Vi racconto solo una cosa su questo perché mi è capitato di dover impazzire su un caso in cui in base a cosa veniva filtrato dovevo mostrare cose diverse, quindi se veniva mostrato un centro di costo mostrare i dati di quel centro di costo aggregati, se venivano mostrati più centro, scusatemi, nel centro di costo mostrare la regione, venivano mostrati più centri di costo, capire se erano della stessa regione, quindi mostrare ancora la regione, oppure fare, diciamo, una sorta di media delle regioni che venivano evidenziate, se venivano mostrati tutti i centri di costo, vedere il national, quindi diciamo che anche utilizzare bene queste funzioni informative per capire cosa l'utente sta facendo, che noi a monte non sappiamo, è fondamentale, e la potenza comunque di uno strumento così, diciamo, che ci permette di interagire con gli oggetti visivi in questo modo, è proprio quello di poter preventivamente creare delle strutture che vengano poi funzionanti anche in base a filtri che noi non possiamo prevedere. Ecco.
Ottimo. Allora, questo primo, diciamo, questo primo pezzo di codice, idealmente, quindi anche per continuare il parallelo con la rappresentazione grafica, ci consente di ottenere il famoso quadratino, il nostro punto di osservazione. Quindi fino a questo momento siamo qua, abbiamo stabilito qual è il rettangolino che rappresenta il punto di osservazione. A questo punto il discorso prosegue, utilizziamo questo primo pezzo di risultato in una seconda variabile. Che cosa vogliamo fare in questa seconda variabile? Ora andiamo a commentare nel codice. Vogliamo ottenere la lista dei finanziamenti già esistenti relativamente, cioè collocandosi come data nel punto di osservazione. E quindi abbiamo bisogno di far capire al nostro modello e all'engine qual è questa lista. Come la otteniamo? Abbiamo utilizzato la funzione calculate table, perché in fondo che cosa vogliamo ottenere? Una tabella, che qua è rappresentata con dei trattini, contenente gli identificativi, le chiavi dei finanziamenti che a noi interessano. E come lo otteniamo? Lo otteniamo andando a dire: guarda, caro DAX, a noi serve una versione ideale della tabella erogazioni che contenga, e qui sì, mettiamo il filtro sul calendario perché la tabella erogazioni è filtrata dalla tabella date, vi ricordate, questo è erogazioni, e qua abbiamo date, che è il calendario, che la filtra. Quindi che succede? Piazzando un filtro in date, date, quindi la colonna date della tabella calendario, che vogliamo minore o uguale alla data che rappresenta il punto di osservazione. C'è poi un select columns per recuperare da questa tabella, che di per sé rappresenterebbe tutte le righe e tutte le colonne della tabella erogazioni compatibili con questa condizione espressa da calcolate table, con select columns decidiamo sostanzialmente di andare a recuperare solo una colonna che chiameremo numero finanziamento, che poi è anche la chiave appunto dei finanziamenti. E quindi lascio ancora a voi commentare, questo pezzo di codice ci restituisce, no, questa prima tabella ideale, perché in DAX, no, e lascio la parola a voi, sappiamo quanto è importante riuscire a creare delle tabelle che sono delle astrazioni.
Esatto, io volevo commentare proprio questo dicendo che stiamo utilizzando una variabile in cui il risultato non è un numero, ma è prima una tabella e poi di questa tabella solamente una colonna. Per farlo stiamo utilizzando la variabile precedente, quindi ricordiamoci anche questo aspetto fondamentale, ossia che le variabili vengono definite e poi riutilizzate nella misura. Ovviamente il valore calcolato di quella variabile non cambia più all'interno del calcolo della misura, a meno che non cambia il contesto di riferimento, non cambiano i dati, eccetera, e quindi possiamo riutilizzare il valore calcolato precedentemente per poi effettuare un filtro. Quindi in questo caso, chiudo qui il commento, abbiamo prima selezionato il punto, poi abbiamo usato questo punto per dare il contesto a questa nuova variabile, che era una tabella. Quindi abbiamo creato la nostra tabella e poi di questa abbiamo scelto solo una colonna.
Allora, aggiungo solo un commento riguardo il DAX che è stato usato. La funzione calculateTable è una delle funzioni che mi ha spaventato quando stavo imparando il DAX di più, perché è una funzione che secondo me si comincia a usare molto, molto, molto avanti. In realtà fa parte delle famose 4 ore di Calculate, di cui abbiamo parlato prima, perché è semplicemente la sorella di Calculate, è esattamente identica a Calculate da tutti i punti di vista, non c'è nulla di diverso fra le due funzioni, tranne una cosa molto importante: Calculate restituisce un valore singolo, come diceva prima Fabiano, potrebbe essere un numero, ma potrebbe anche essere una data, potrebbe essere un testo, insomma, un singolo valore. CalculateTable invece genera una tabella. Quindi, in sostanza, in DAX è importantissimo conoscere le funzioni che generano tabelle, e ce ne sono una tonnellata, e noi nel corso ne facciamo vedere parecchie, anche perché quando ero giovane sul DAX, e anche un po' più giovane dal punto di vista anagrafico, una delle domande che continuavo a fare a Russo e a Ferrari insistentemente era: ma quando è che devo usare filter e quando è che devo usare calculateTable? Perché anche filter restituisce una tabella. Quindi ci sono, diciamo così, la cosa più difficile secondo me del DAX è capire quale funzione usare, perché di funzioni tabellari ce n'è una marea, perché i problemi in DAX si risolvono avendo la tabella giusta per risolvere il problema. Cioè, qual è la tabella di cui ho bisogno per rispondere alla domanda? Me la devo costruire. A quel punto il problema è risolto. Quindi spesso, lascio subito la parola di nuovo a Davide, qualcuno ci chiede, sia a me che a lui, ma com'è che risolvete i problemi di non riesco, eccetera. La differenza un po' d'esperienza, poi c'è naturalmente questa, ma in sostanza io e lui sappiamo creare queste tabelle. Il punto è quello lì, cioè è creare quelle tabelle là. Una volta che la tabella c'è, chiunque è in grado poi di risolvere il problema. La difficoltà è capire che io devo andare a trovare una tabella, poi la itererò, la darò a calcoli per fare un filtro e tutto il resto. Poi chiudo subito per dirvi che anche solo in questa piccola variabile dove c'è questa select columns e tutto il resto, c'è già un piccolo punto critico se uno non conosce il DAX. Quando si fa un filtro sulla colonna data del calendario, c'è un side effect che non è esplicito, che uno magari non conosce, se non fa il corso non lo sa, e quando poi usa questa variabile in qualche altro punto, applicando certi filtri, scopre che improvvisamente non si riesce più a filtrare per mese o per quarter o per altro. Quindi, di nuovo, suggeriamo di pensarci bene, perché in sostanza il DAX è pieno di piccolezze che bisogna conoscere per poterlo gestire con una certa tranquillità.
Sì, accenniamo solo che si tratta di, qui abbiamo definito un contesto che può essere poi riutilizzato in futuro, e se lo vado a riutilizzare in una misura che ha contesti diversi, rischiamo di avere dei filtri ombra che noi non conosciamo bene o delle tabelle ombra. Quindi poi questi sono concetti che ovviamente vanno approfonditi, detti così sicuramente non risolvono il dubbio, però ricordiamoci che una misura è calcolata in un determinato contesto. Se uso quella misura all'interno di un'altra misura, prima si esegue la misura, diciamo, interna e poi quella esterna.
Perfetto. E dunque siamo quasi arrivati alla parte finale della nostra misura, però intanto, qua, ho sbagliato il selettore, qua intanto... stiamo osservando come ho definito un punto, quel punto mi ha permesso di definire una tabella di valori, questa tabella di valori adesso io la vado ad utilizzare esattamente qui nell'ultima parte della misura. Quindi vedete come tutto il ragionamento sviluppato in origine è portato a step fino alla fine. Ecco, che devo fare nell'ultima parte? Ora che conosco quali sono i finanziamenti buoni, tra virgolette, vedete che ho inteso rappresentare il fatto che non vediamo più nella parte finale dove vado a fare la valutazione il finanziamento 3, perché non fa parte di quelli che tramite questo calculate ora andrò a considerare unicamente nel contesto. Quindi qua giù in basso graficamente vediamo il contesto, il famoso filter context, e vale a dire solo i finanziamenti 1 e 2, i finanziamenti 1 e 2 hanno una loro partenza in termini di pagamento e poi, sempre con un filtro di calcolate che è dato dalla data di punto di osservazione, quindi ho due filtri per costruire questo contesto. Il primo, l'ho già detto, è che i finanziamenti, che è descritto qua, devono essere l'uno o il 2. L'altro però, perché poi se sono partiti prima del punto di osservazione, quei pagamenti non costituiscono rispetto al punto di osservazione un elemento da sommare per avere il debito residuo, l'altro elemento è temporale, a partire dal punto di osservazione in avanti. Questo che graficamente è piuttosto chiaro, chiaramente devo sommare solo la quota capitale, questo è un tecnicismo perché nei pagamenti, ad esempio di finanziamenti, bisogna decidere se stiamo parlando della rata comprensiva degli interessi, ma questo è espresso dalla misura che vado ad utilizzare, che è pagamenti quota capitale, che è la somma appunto delle quote capitali. Quindi io voglio sì, in buona sostanza, perché era questo il problema fin dall'inizio, sommare le quote capitali, ma di che cosa? Dei finanziamenti che sono in questa, diciamo, lista, e questa lista l'ho ottenuta come abbiamo appena commentato, e non solo, dei pagamenti appunto che dal punto di vista temporale hanno una, diciamo, marcatura, hanno a livello di data un valore che è maggiore o uguale alla data espressa dal punto di osservazione. E a questo punto ciò, return, che è semplicemente la riproposizione dell'ultima variabile che diventa effettivamente il risultato della misura. E anche qua mi fermo perché magari vi vengono in mente considerazioni e commenti che possono ampliare e arricchire quello che ho tentato di dire. Prego.
No, io volevo solo aggiungere che si tratta di una misura sicuramente complessa e che quindi è importante capire proprio i vari step, perché vederla tutta insieme sembra poche righe di codice, sono 23 righe di DAX, in realtà hanno al loro interno tantissimi elementi a cui fare attenzione. Nell'ultimo caso stiamo vedendo nuovamente un calculate, stiamo vedendo nuovamente le misure precedenti entrare all'interno della misura successiva, della variabile successiva, scusatemi, e in questo caso addirittura due filtri diversi che concorrono alla realizzazione del contesto. Quindi si tratta sicuramente di un caso abbastanza complesso, quindi se ci sono domande ovviamente fatele, perché è un caso che, diciamo, va un po', abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto ai casi precedenti, abbiamo giocato tantissimo sui contesti, che è un po' quello che succede quotidianamente nel lavoro con Power BI, però volevo appunto mostrare come a volte in pochissime righe di codice si nascondono tantissimi tranelli e tantissimi calcoli, o comunque tantissime cose a cui stare attenti. Lascio la parola a Francesco intanto per fare altre considerazioni su questa parte. Ecco.
Assolutamente. Allora, come vedete, quindi l'hai già anticipato tu, calculate o calculate table, più o meno, se si vuole cominciare a usare Power BI per fare delle cose interessanti, sono dappertutto, quindi bisogna conoscerli. Già in anche in quest'ultimo calcolo, in questa ultima variabile, terza variabile, c'è di nuovo quella criticità di prima, c'è un filtro applicato alla colonna data del calendario, e quando questo viene fatto c'è un side effect che non è chiaro, bisogna conoscerlo, per esempio seguendo il corso. Ma vi faccio anche notare che questo codice qualche anno fa, 7-8 anni fa, sarebbe stato lungo probabilmente il doppio o quasi, e sarebbe stato praticamente illeggibile, perché sarebbe dovuto essere tutta un'unica espressione DAX. Le variabili non sono sempre esistite, tra l'altro le variabili sono costanti, filter, non filtro, sum non esiste, sono le tre cose che vi facciamo digerire se seguite il corso DAX, se non lo sapete così è. Le variabili permettono, quindi noi suggeriamo sempre di scrivere il codice in questo modo, perché come vedete David ha seguito un percorso che ha anche aiutato la spiegazione, ma ha anche aiutato la costruzione stessa del codice. Lui è andato a step. Per prima cosa ha voluto capire come fare a beccare il punto di osservazione e l'ha risolto. Poi è passato a dire quali sono i finanziamenti che sono coerenti con questo punto di osservazione. Infine, quali sono i pagamenti. Il fatto di andare a step vi aiuta tantissimo, perché, diciamo, un unico problema molto grande può diventare una somma di problemi molto più piccoli. Magari quello grande non riesco a risolverlo, ma quelli piccoli sì. Quindi questo è stato un passaggio molto importante che permette anche questa spiegazione, che ritengo eccezionale, anche graficamente, secondo me è chiarissima. E quindi, come dicevi tu, in realtà il problema è abbastanza complesso e abbiamo alzato l'asticella, poi vedremo che al prossimo giro forse faremo ancora qualcosa di forse ancora, direi ancora più complicato, visto quello che mi hai chiesto, direi che sarà ancora più complicato.
Non lo spoileriamo troppo, diciamo no, solo che diciamo complesso. Solo che sì, sarà complesso ma interessante, quindi partiamo sempre da un caso di business,
sempre applicazioni reali, non dobbiamo fare sofismi tanto per farli, sempre casi
esatto reali. Ne approfitto solo per prima di vedere il risultato su Power BI, David, prendo una domanda di Giovanna che ci chiede quali sono, come sono fatti i dati di partenza. Questo può essere utile magari anche a capire un po' meglio il modello e il codice che abbiamo scritto. L'abbiamo fatto vedere velocemente sul modello, però magari facciamo un piccolo focus, ecco.
Sì, allora, i dati di partenza sono fatti così. Questa tabella qua è praticamente la... Vedete lo zoom, giusto? Qua si vede.
Sì, sì.
Perfetto. Questa è la tabella delle erogazioni e, come dicevo, è una scelta che adesso dal punto di vista puramente di modellazione potremmo anche discutere, ma in buona sostanza qua una riga è uguale a un finanziamento che viene erogato. Tant'è vero che c'è una data evento, che è la data in cui il finanziamento appunto viene erogato, la descrizione evento ovviamente è, diciamo, erogazione, e l'importo è l'importo nominale del debito che viene, diciamo, l'importo, insomma, del mutuo, del finanziamento che viene concesso e nella fattispecie erogato. Perché parliamo di data di erogazione? Perché volendo potremmo, volendo ricostruire i flussi di cassa, tener conto che in quella data, qui non è la data del contratto, in questo caso è la data in cui materialmente, in base ad un contratto, i soldi appunto vengono messi a disposizione dall'istituto di credito. Questa è la tabella erogazioni. Tabella pagamenti invece rappresenta di fatto l'accodamento di tutti i piani di ammortamento dei mutui. Quindi qua abbiamo, questa è la tabella pagamenti, questa è la colonna quota capitale, che è quella che nella fattispecie viene aggregata per avere il concetto di debito residuo, perché ricordiamoci che è la somma di questa colonna che rifà la somma delle erogazioni, ok? Quindi questo è il capitale che viene restituito, questa è la quota interessi, ora lasciamo perdere quale piano di ammortamento abbiamo utilizzato, è un po' irrilevante, comunque la quota capitale è in ogni caso la somma del capitale che viene appunto preso a prestito e poi restituito. Qua vedete c'ho numero finanziamento, che appunto mi identifica qual è il contratto, quindi questo è il contratto specifico, ok? E poi questa è la data in cui avviene il pagamento. Quindi semplicemente è una tabella unica che contiene, come normale che sia, tutti gli eventi appunto di quel tipo, perché è la tabella dei fatti che rappresenta i pagamenti. Poi non abbiamo altro che tre anagrafiche, dove abbiamo una tabella calendario che di fatto è stata generata con le classiche tecniche, insomma, qua l'abbiamo fatta con Bravo, ma questo poco dice, è una semplicissima tabella calendario, che ovviamente avrà come perimetro l'1-1, diciamo, della data di erogazione, l'1-1 dell'anno della prima data di erogazione e il 31-12 dell'anno dell'ultima data di pagamento. Questo è il perimetro per avere una tabella che possa servire entrambe le tabelle dei fatti. E poi la tabella dei finanziamenti, che insomma è semplicemente l'anagrafica dei contratti stipulati, eccoli qua, sono in questa fattispecie solo tre, con la sua banca e il numero di finanziamento, quindi questa è l'anagrafica dei contratti. Una cosa, e qua vi invito a ragionare insieme a me, Fabiano, poi ti lascio subito la parola, ma la volevo dire perché poi andiamo alla chiusura, probabilmente, se no diciamo, è interessante, questo selettore qua vedete che deve coprire tanti anni e non ha dentro tutti i valori. Per decidere quali valori dovessero entrare qua dentro, anche qua abbiamo utilizzato un pochino di DAX, che adesso magari andiamo anche a far vedere, perché può essere interessante capire appunto qual è il valore visibile là dentro.
Prego. Segnalo solo che c'è una domanda di Stefano, non so se Fabiano vuole rispondere subito.
Sì, guarda, io infatti volevo approfittare proprio per questo, così almeno la risolviamo subito. Stefano ci chiede perché abbiamo usato il calculate table e non il filter. Lascerei rispondere a te, Francesco, visto che avevi proprio introdotto il tema, quindi te l'eri un po' cercata, fra virgolette.
Ah, sì, ok. David, possiamo vedere la misura debito residuo un attimo, così rispondo alla domanda. Allora, la domanda è molto interessante perché tira fuori proprio l'argomento. In questo particolare caso, ecco, adesso lo vedo, in questo particolare caso sarebbe stato possibile sicuramente usare anche filter. Non è sempre vero questo, ma lasciamo perdere, in questo caso sarebbe stato possibile. Perché allora è stato scelto di usare calcolo e table? Perché normalmente, potendo usare entrambe le funzioni, si preferisce usare calcolo e table rispetto a filter, perché calcolo e table applica prima i filtri e poi esegue l'espressione della tabella, quindi diciamo così che i dati vengono prefiltrati e quindi dopo solo su quelli effettivamente in linea con il filtro si fa il calcolo, quindi si risparmiano molti calcoli, mentre filter, essendo un iteratore, sarebbe dovuto andare riga per riga sulla tabella erogazioni, andare a recuperare attraverso related la corrispondente riga del calendario e andare a vedere quella condizione, quindi sarebbe stato sicuramente un calcolo più complesso. Quindi in generale tutte le volte che si può si cerca di usare calculate o calculate table, perché prima applicano filtri, sono le uniche funzioni che permettono di applicare dei filtri, diciamo così, da parte dell'utente, e dopo effettuano un calcolo. Quindi prima ripuliscono i dati e poi fanno. È come dire, quando faccio un trasloco non guardo ogni singola cosa dove la devo mandare. Prima metto negli scatoloni già tutto, convinto devi andare di qua o devi andare di là, dopodiché vado dritto una volta che ho già separato le destinazioni. Quindi in qualche modo, potendole usare, si usa sempre calcolate o calculate table invece sostanzialmente di filter. Non è vero nelle variabili, perché se io faccio un calculate su una variabile non ha nessun effetto, perché la variabile in realtà, vi dicevo, seguite il corso, è una costante, una delle tre assurdità del DAX, e quindi calculate table su una variabile non avrebbe senso, perché la variabile non sentirebbe i filtri. Forse
sì, esatto.
Un'intenzione, ma in sostanza è un invito anche lì, seguendo il corso si capisce, ecco.
Assolutamente, io aggiungo solo una cosa che appunto conoscere queste particolarità migliora tanto i modelli complessi o comunque con tanti dati, perché un iteratore di fatto, anche se il filtro è un iteratore, e questa è l'altra assurdità del DAX, però un iteratore di fatto ragiona riga per riga ed è l'equivalente di un loop, quindi utilizzare un iteratore per capire quali righe utilizzare e quali no potrebbe funzionare, ma sicuramente certo, richiede molta più complessità computazionale, certo. E su modelli complessi o con tanti dati poi il risultato è che magari la visual o la tabella o qualsiasi altra cosa rimane in caricamento mentre l'utente sta guardando
performance, certamente.
Esatto.
Con modelli piccoli magari non si nota la differenza, questo è un modello piccolissimo, ma se si vanno su modelli con milioni di righe la differenza si vede con...
Assolutamente. Ripasso la parola a David e rimetto a Maxi schermo quest'altra misura DAX, che secondo me è anche questa molto interessante.
Ok, allora, qua il tema era quali valori voglio poter selezionare nel mio selettore. Questa è una tabella calcolata, punto osservazione, che di fatto sulla quale poi si basa il selected value, cioè, per essere chiari, questo selettore qua va sostanzialmente a rappresentare il valore filtrato in questa tabella qua che ho appunto diciamo rappresentato, perché questo selettore manovra, cioè filtra di fatto i valori che sono in questa tabella calcolata. Quanti valori devo poter vedere qua dentro? Tutti quelli rispetto ai quali voglio poter arbitrariamente definire il punto di osservazione, ma mettere, qua partiamo dal 2024 e arriviamo al 2034, 10 anni di date qua dentro poteva essere scomodo, ok? E allora, dato che il punto di osservazione è vero che è arbitrario, ma non vorrò vedere ogni 5 minuti il debito residuo, la nostra supposizione è stata, vabbè, facciamo che si vedano il punto iniziale, il punto finale, quindi deve essere compresa la prima data in cui c'è un'erogazione, l'ultima data in cui c'è un pagamento e basta, insomma, e poi tutti i fine mese delle date interne. Questa cosa qua, questa tabella, è stata creata inizialmente per dargli appunto lo status di tabella appunto che poteva gestire il discorso dei parametri con un intervallo numerico, quindi qua però la potevamo creare anche a mano, quindi io qua sono partito da un intervallo numerico e quindi un campo intervallo, però sostanzialmente questa si poteva creare anche da zero. La comodità è che quando parti da là il selected value è stato appunto messo in automatico, perché andando io a filtrare questa tabella che conterrà tutte le date che adesso vediamo, per recuperarne uno devo leggere quale valore è stato filtrato, quindi la tecnica è poi dopo avere selected value come appunto selected value come funzione in grado di recuperare uno specifico valore. E quindi andando quindi un attimo ad accelerare, minima data osservabile è la più piccola presente nella tabella delle erogazioni, la più grande è la più grande presente nella tabella di pagamenti più uno, perché volevo mettere anche il momento in cui avevo finito di pagare e quindi non c'era nessun altro praticamente nessun altro pagamento in vista. E poi qua abbiamo usato, vedete qua, sì, una filter, perché di base prima con una calendar abbiamo ottenuto tutte le date comprese tra questi due elementi. Poi abbiamo aggiunto con add columns una colonna aggiuntiva, quindi siamo immaginati in questa tabella che conteneva tutte queste date una colonna ulteriore in cui io c'avevo praticamente un valore di vero o di falso, perché il test, cioè il contenuto di questa colonna virtuale aggiuntiva, era dato da questa espressione date, che è la data che viene generata di per sé da calendar. Quindi prima ho generato la lista delle date. Questa colonna calendar internamente la chiama date. Date è questa colonna che viene appunto creata da calendar. A questo punto con add columns si passa ad aggiungere una colonna aggiuntiva che viene chiamata data erogazione o fine mese, questa colonna. Qua c'è o vero o falso. Questi sono i valori possibili. Da che cosa è determinato che ci sia vero o falso? Che date, cioè la specifica data, poi magari su questo adesso non mi dilungo perché lascerò anche qua a Francesco, Fabiano, di commentare qualche altro dettaglio, la specifica data è o non è compresa in values di erogazione data evento, quindi è una data di quelle in cui si era in erogazione, oppure queste doppie pipe stanno per lo e un or logico, oppure è la fine mese, corrisponde alla fine mese della data stessa, cioè la data stessa è la data di fine mese del mese a cui appartiene, questo forse meno diciamo intuitivo, ma se ci pensiamo è comprensibile, oppure è la massima data che sono i pagamenti o la massima data che sono i pagamenti più uno. Se tutto questo è vero, tu mi scrivi vero. E poi, e qua concludo così lascio la parola ai miei illustri colleghi, c'ho una filter che mi dice, bene, di tutta questa roba qua, dammi solo ciò che praticamente ha valore vero. Quindi prendo tutte le date che sono o fine mese o di erogazione o di pagamento o ultima data di pagamento più o fine mese di pagamenti o ultima data di pagamento pagamento più uno. Poi dopo alla fine ho praticamente trasformato tutto questo in un intero, perché per avere questa funzionalità, questo l'ho scoperto guardando un video di SQL BI, per avere questa funzionalità di avere un unico selettore appunto devo avere un numero intero. Dopodiché selected value legge l'intero e lo trasforma, e qua così lascio definitivamente la parola agli altri, ritrasforma il valore intero che viene letto, convert in date time, e quindi qua c'è l'opportunità di osservarlo poi formattato come se fosse una data. Prego, è stata un po' lunga ma era l'ultimo dettaglio.
No, assolutamente super interessante. La riflessione che stavo facendo è che secondo me in questo caso, visto che appunto abbiamo alzato abbastanza l'asticella rispetto al solito, probabilmente quello che sarà necessario fare per chi ha guardato la live sarà rivederla con calma, riguardarla step by step con il modellino alla mano, perché secondo me in questo caso abbiamo introdotto veramente tanti tanti concetti. Io ne sono ovviamente felice perché abbiamo portato a un livello molto più avanzato, richiederà un minimo di attenzione in più, quindi la raccomandazione è quella appunto di essere nella newsletter, così entro il weekend vi mando il modellino e tutta la registrazione e quant'altro. Credo che anche questo aspetto su come selezionare il selettore sia qualcosa di super interessante e per nulla banale. Probabilmente potevamo fare una live solo su questo, quindi diciamo abbiamo cercato di condensare tantissimo valore e credo che ci siamo riusciti. Ovviamente un invito a tutti quelli che stanno ascoltando è che qualora vi venissero domande in futuro su, diciamo, mentre rivedete la live, vi viene una domanda perché non vi è chiaro come abbiamo, utilizzato il Selected Value piuttosto che l'Add Column, eccetera, siamo ovviamente a disposizione per rispondere. In questo momento probabilmente era utile fare un overview, ma mi aspetto che le domande appunto arrivino più avanti nei prossimi giorni. Quindi io credo che sia stato un caso super interessante e chiedo a chi è a casa di farmi sapere che cosa ne pensa e se anche darci dei feedback, perché magari se abbiamo alzato troppo l'asticella rimoduliamo per i prossimi webinar. Noi abbiamo provato a fare qualcosa di un po' più sofisticato, ma che comunque in un caso aziendale è super importante. Quindi questo era un po' il mio commento. Lascio la parola a Francesco prima di salutarci, ecco.
Allora, volevo soltanto commentare, aggiungere che l'ultima parte che ha fatto vedere Davide, secondo me, è forse la parte più complessa in realtà di tutto il modello, perché andare a fare tutte queste considerazioni di date time, convert, intera, eccetera, sono veramente cose molto specialistiche. Quindi suggerisco per chi vuole seguire e comprendere bene quello che abbiamo visto, di cercare di capire quello che abbiamo fatto sulla misura debito-residuo. Quello è il cuore della spiegazione. Poi Davide ha fatto questa sottigliezza, questa cosa molto raffinata di prendere solo alcune date, prendere se sono una data di erogazione, prendere se sono fine mese della data stessa, prendere se sono la massima, la minima, sono variabili calcolate all'inizio, ricalcolate dentro perché non si possono usare quelle calcolate all'inizio che non vengono ricalcolate. Cioè quest'ultima parte secondo me è una parte abbastanza tosta, quindi non vorrei che scoraggiasse. Eventualmente questa parte qua può essere capita in un secondo tempo quando si va un po' più avanti col DAX. Secondo me la prima cosa, già capire la misura debito residuo, è tantissimo. Quest'ultima parte che magari uno dice, ah beh, ma questa è solo la scansione delle date, in realtà secondo me non è banale, è abbastanza complessa, ma comunque ecco, anche
Sottoscrivo
questo.
intanto un saluto anche a tutti gli amici, anche Alessandro, visto, ma anche Michele, Giovanna, insomma ce ne sono
Ah
veramente
già, ma
tanti.
c'è anche
Stefano.
Alessandro, c'è anche Michele, non
Sì,
avevo
sì, sì.
notato.
No, allora volevo dire
Giovanni.
l'ultima parte, però che condivido che è la più complessa, come ha detto giustamente Fabiano, come un po' hai rimarcato anche tu, quasi che sia da farci un'unica sessione solo su quello. Ma volevo anche dire che si può tranquillamente vivere senza questo selettore, cioè
Certo,
se uno la prima
certo.
parte è chiara, si può avere tranquillamente una lista di date e uno si flega quella che vuole usare. Quindi anche qua, come dire, demistifichiamo un po' il discorso. Non è necessario, cioè tutti gli orpelli che possono anche essere carini, ma che rendono molto più complesso il modello, c'è tanta roba che può essere anche potata senza rinunciare alla funzionalità e alla logica, no? Del progetto nel suo complesso. Quindi non deve scoraggiare il dettaglio e buttare via per un dettaglio magari tutta un'impostazione.
Assolutamente. Lo dicevo proprio
Assolutamente
per
no,
quello,
io
assolutamente.
quello che consiglio a tutti appunto è di intanto focalizzarsi sulla prima. Noi abbiamo inserito anche questo dettaglio che è abbastanza avanzato, forse anche complesso. E ovviamente concentriamotevi sulla prima misura, tenendo a mente che qualora vi servisse vedere qualcosa di molto sofisticato e molto anche eventualmente complesso, avete un esempio da cui poter studiare. Quindi diciamo l'abbiamo inserito come ciliegina sulla torta. Sono d'accordo con Giovanna che dice appunto metto a schermo da rivedere con calma, non è così immediato per chi lo mastica da poco. Assolutamente sì. Appunto fateci sapere anche, magari scriveteci, mandateci dei messaggi su LinkedIn, via mail, diciamo siamo tutti molto presenti, proprio per farci sapere se abbiamo fatto qualcosa di troppo complesso oppure no, perché l'obiettivo è quello di mostrarvi sempre cose interessanti e riapplicabili. Ogni tanto proviamo ad alzare un po' l'asticella proprio per fare quel next step in più. Vi lascio prima di salutarvi con
l'ultima... una sola cosa, scusa Fabiano, vai. Questo mi premeva, a parte ho visto anche Giacomo, salutiamo anche lui, e a proposito di Alessandro che ci ha fatto un complimento, che ovviamente no, la stima è reciproca. Alessandro, tra l'altro, Mattavelli è il coautore, quindi non è tanto per fare lo spot al libro, ormai un po' che l'abbiamo scritto, però del nostro manuale appunto sulla BI nella PMI, quindi io, Francesco Bergamaschi e Alessandro Mattavelli siamo i coautori di quel libro là, quindi... non è un complimento da lui, per noi è un coautore del nostro libro, quindi vale sicuramente doppio e lo ringraziamo.
Assolutamente sì. Vi lascio solo con due battute. La prima è di Michele, che è un amico comune e che dice: bisognerebbe creare un AI con i cervelli di Francesco e David. ci lavoreremo, ci lavoreremo. Dai, dai, forse un custom GPT potrebbe essere un'idea. E l'altra invece è che spero che Emanuele non sia cascato dalla bici per colpa del nostro DAX. Ci dice che deve rivederla con calma, era in bici nella prima parte. Appunto, io ovviamente vi ringrazio per questa chiacchierata che è stata super approfondita, e ricordo a tutti che appunto, come per le altre occasioni, sarà presente il modello e la registrazione, sarà presente ovviamente all'interno dell'Academy, quindi chi già è all'interno dell'Academy potrà rivederla in qualunque momento, ma sarà scaricabile anche per chi non è all'interno dell'Academy, basta registrarsi gratuitamente. Quindi poi, diciamo, nel weekend invierò il link per poter registrare tutto. Io, ragazzi, vi ringrazio perché secondo me è stata veramente intensa. Non so se è perché io ho ancora i postumi dell'influenza, ma secondo me voglio rivederla con calma anch'io, ecco, però mi è piaciuta molto. Quindi, ragazzi, grazie mille, buon sabato a tutti e ci aggiorniamo per la prossima. Lascio l'ultimo spoiler: la prossima, se non ci dite che abbiamo alzato troppo l'asticella, quindi fatecelo sapere, avrà una duplice veste, una un po' più semplice e una con un upgrade successivo, sia in termini di complessità che di granularità informativa, perché poi la complessità è bella, è utile quando serve a rispondere ad una domanda, non serve solo per far più carino, diciamo, il risultato. Quindi faremo qualcosa di anche molto complesso, ma che dà una risposta super interessante poi al decisore. Quello è sempre l'obiettivo. Quindi fateci sapere se questa era troppo complicata, così da settare un po' il tiro. Ragazzi, io vi ringrazio ancora, buon weekend e saluto gli ultimi che stanno commentando. Ringrazio anche Luigi di essere stato qui durante la live. Grazie a tutti, buon weekend.
Grazie a tutti, un saluto, alla prossima.